Ora in onda, Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera a tutti per un'altra puntata di Diplomazia e dintorni. Siamo ormai alla 18ª, quindi il cammino che abbiamo percorso già è lungo per conoscere che cosa fanno i diplomatici, qual è l'attività dei diplomatici, in che cosa consiste la diplomazia, per guardare un po' dietro le quinte. Sapete che questo è lo spirito con cui affrontiamo ogni puntata, e anche oggi sarà una puntata sicuramente particolarmente interessante e con molte novità nel senso di conoscere un po' appunto che cosa c'è nel backstage, come avvengono certi processi. E parleremo questa sera di diplomatici o di diplomazia e lotta al terrorismo. Come al solito non lo farò da solo assolutamente, ma con un illustre collega, illustre nel senso che si occupa proprio di questa cosa, è Thomas Bozzius. Buonasera Thomas.
Ciao Stefano, buonasera a te, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Avremo tempo appunto di approfondire vari aspetti di questa problematica e di far vedere come la diplomazia ha un suo ruolo, una sua importanza in questo tipo di attività. Prima vi ricordo come al solito un paio di questioni legate alla puntata e alla trasmissione che sono importanti. La prima è il fatto che potrete riascoltare quello che noi facciamo oggi, come sempre, nel sito in cui sono raccolte tutte le puntate di Diplomazia e dintorni. È un sito che voi trovate all'indirizzo www.stefanobaldi.org/radio e potrete riascoltare il podcast di tutte le puntate. Qui devo fare una brevissima parentesi per correttezza, perché alcuni di voi ci hanno scritto giustamente e hanno notato, e questo mi fa piacere perché vuol dire che viene poi visitato il sito, che tre delle precedenti 17 puntate purtroppo non sono disponibili. Ed è vero, ci dovete scusare, ci sono stati problemi nella registrazione e non possiamo renderle disponibili perché non ci sono più. Ci impegneremo a riprendere alcuni di quegli aspetti, fra cui c'era anche quello del concorso diplomatico. Tra l'altro sì, l'idea con Thomas è anche di parlare di questo un po' alla fine, per rispondere a delle lettere e dei vostri messaggi. E questo è il secondo annuncio che devo farvi. Tutti coloro che ci vogliono scrivere, grazie a tutti quelli che lo hanno fatto già finora, lo possono fare scrivendoci a diplomaziaedintorni@gmail.com. diplomaziaedintorni@gmail.com. Come voi sapete, per ogni puntata ci sono una scelta musicale, e la scelta musicale di questa sera è relativa alle voci femminili nel jazz, voci famosissime. Che te ne pare, Thomas? È una buona scelta. Non saremo originali, però sicuramente faremo ascoltare delle interpreti straordinarie. E direi che prima di conoscere meglio Thomas Bozzius, che è qui con noi, di sentire un primo pezzo, famosissimi i due interpreti, non potrà che essere una cosa bellissima. Il pezzo è Summertime, uno dei classici, uno degli standard di George Gershwin. E le due voci sono quelle di, e i due musicisti sono Ella Fitzgerald e Louis Armstrong. Summertime. Thank you. Magnifica esecuzione di questo classico Summertime da Porgy and Bess di George Gershwin.
I classici mostri sacri.
Adesso sveleremo anche perché queste atmosfere americane in fondo fanno venire un po' di nostalgia a Thomas. E parliamo un po', appunto, siamo qui con Thomas Bozzius, parleremo di diplomazia e lotta al terrorismo internazionale, però forse è anche interessante un po' sapere il tuo percorso diplomatico, che cosa hai fatto così in questi ultimi anni, diciamo.
Allora iniziamo proprio a ritroso. Con gli Stati Uniti mi hai fatto già spuntare la lacrimuccia. Io fino a pochi mesi fa ero a Washington in ambasciata, dove ho lavorato 4 anni. Ancora prima ero a Belgrado 4 anni, e poi ancora prima di Belgrado i 4 anni del ministero, dopo che sono entrato in carriera nel 2001. Ecco, questo è a ritroso il mio percorso.
In a nutshell, come si dice.
Esattamente.
La tua vita diplomatica finora, che invece adesso ti vede proiettato, poi vedremo in quale ufficio che si occupa. Però prima ti volevo domandare una cosa proprio su Washington, perché sai anche tu quanto è il mio amore per gli Stati Uniti e per certe così realtà ed esperienze. Tu hai fatto, appunto, diciamo, quello che è il primo segretario, così si chiama, no? In una grande ambasciata, cioè il giovane che lavora in una grande ambasciata. Quali sono le attività, le sensazioni, in che cosa consiste il lavoro? Chiaro che è molto vario, ma insomma, cosa fa un primo segretario in una grande ambasciata?
Il primo segretario in una grande ambasciata è un tema infinito. Il primo segretario fa quello che è chiamato a fare nel settore di competenza, quindi può lavorare nel settore economico, può lavorare nel settore politico. Washington è un'ambasciata che è grande come una direzione generale del ministero, una struttura molto importante, molto articolata, quindi puoi andare a spaziare dall'economia alla politica, alla cultura, al coordinamento di tutta la struttura. Dentro l'ambasciata non c'è solo il ministero degli esteri, ci sono molte altre amministrazioni italiane.
Quindi è una realtà molto, molto complessa, da cui c'è, suppongo, un giovane ha anche molto da imparare.
Assolutamente, io dopo i 4 anni a Washington, insomma, mi sento professionalmente e personalmente cresciuto, la mente si è aperta, ho visto metodi di lavoro che non conoscevo, che pensavo di conoscere in una maniera completamente diversi. Un arricchimento sotto tutti i punti di vista.
Beh, arricchimento che adesso sicuramente ti sarà molto utile in questa tua fase invece di carriera al ministero, in cui lavori in un ufficio che, diciamo, si occupa anche di questioni di terrorismo. Spiegaci un po' che cosa è, in quale contesto avviene l'attività di lotta al terrorismo nel ministero, da parte del Ministero degli Affari Esteri.
Il Ministero degli Esteri ha un ufficio, o meglio ancora, una direzione generale, che è la Direzione Generale degli Affari Politici e di Sicurezza, che si occupa di tante cose, perché il nome è un contenitore infinito. Per quanto riguarda il terrorismo e le cosiddette minacce globali, ha un ufficio in particolare, che si occupa di quelle che chiamiamo minacce globali, che sono fondamentalmente il terrorismo internazionale, i traffici illeciti di varia natura, da esseri umani, da narcotici, droga, armi, alla criminalità organizzata. Quindi in sostanza lo possiamo riassumere, noi nel nostro mondo abbiamo un nickname, il G8 dei cattivi.
Ah beh, questo rende bene l'idea, senz'altro.
Ci occupiamo dei cattivi.
Beh, qualcuno lo deve pur fare, insomma.
Eh sì.
Però quando io penso ai cattivi, no? Qui penso per esempio anche sicuramente al terrorismo, a tutte queste attività che vengono messe in opera. La prima cosa che viene in mente, penso a chiunque, è l'attività, diciamo, repressiva, e quindi l'attività che in genere fa riferimento a chi si occupa di ordine pubblico,
sì,
o
certo,
anche forse anche militare in alcuni,
sì,
casi, no?
Sì, sì.
Allora viene un po' più difficile immaginare subito invece la parte diplomatica. Perché la parte diplomatica? In che cosa consiste e perché è importante?
Allora sgombro subito il campo da un dubbio che può venire, che tu giustamente hai ventilato. Il diplomatico che lavora nell'ufficio dell'antiterrorismo non è un agente speciale dell'antiterrorismo, non appartiene alla squadra narcotici. Gli operativi sono del Ministero dell'Interno, del Ministero della Difesa e di tutte le agenzie preposte, come hai detto tu, più sul territorio a contrastare. Noi facciamo in modo che i vari paesi dialoghino tra di loro affinché si crei un terreno comune per affrontare, per prevenire e contrastare i fenomeni terroristici, criminali e tutte le infamidezze.
Quindi una parola chiave, diciamo, in questa attività è prevenzione.
Prevenzione, sì, assolutamente, perché anche in questo settore vale il vecchio adagio, cioè prevenire è meglio che curare.
Non c'è dubbio, sicuramente anche meno costoso, viste tanti avvenimenti a partire da quello purtroppo tragico dell'11 settembre che tutti ricordano, insomma, poi da lì si è sviluppato
quello, uno spartiacque ovviamente dell'azione internazionale contro il terrorismo internazionale. Quindi, per continuare a rispondere alla tua domanda, il diplomatico in questo settore non fa altro che continuare a fare il diplomatico. Cioè il diplomatico per sua natura dialoga e cerca di arrivare a delle soluzioni, a dei compromessi in situazioni di conflitto. La particolarità qui qual è? Che mentre tra diplomatici di paesi diversi, quando c'è una situazione conflittuale, si dialoga uno da un lato del tavolo e un altro dall'altro lato del tavolo, ognuno cede qualcosa e si arriva a un compromesso. Questa è proprio la definizione classica di diplomazia che ci hanno insegnato fin dai banchi di scuola dell'università. E beh, in questo settore è un po' particolare, perché non abbiamo la controparte dall'altra parte del tavolo. La controparte è insidiosa, è invisibile. Siamo tutti intorno a un tavolo a combattere questa controparte invisibile.
Questo sarà sicuramente interessante da approfondire, e soprattutto capire dove stanno questi tavoli, perché sarà anche quello un aspetto. I tavoli possono stare da tante parti. Lo riprendiamo immediatamente dopo il secondo brano musicale di oggi. Vi ricordo, la scaletta nostra di oggi è dedicata alle voci femminili nel jazz, e un altro pilastro delle voci femminili a Sarah Vaughan, che è quella che già avete cominciato ad ascoltare in sottofondo. Il pezzo si intitola Lover Man.
Feeling so sad, I long to try something I've never had. Never had no kissing. Oh, what I've been missing. Love a man, oh, where can you be? The night is so cold, and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own. Got a mood above me, but no one to love me. Love a man, oh, where can you be? Romance can be prayer that you make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet and you'll dry all my tears and whisper sweet little things in my ears, a hugging and a kissing. Ooh, what we've been missing, lover man. Oh, where can you be?
Beh, sentendo questa voce possiamo capire perché Sarah Vaughan, tra i tanti appellativi che aveva, era anche The Divine One. Non è un caso, direi, con questa voce che ormai non ascoltiamo più dal 1990, quando morì all'età di 66 anni, ma ha lasciato fortunatamente moltissime incisioni e possiamo ancora beneficiare di questa sua splendida capacità interpretativa. Sarah Vaughan in questo pezzo intitolato Loverman. E adesso riprendiamo la nostra conversazione sulla lotta al terrorismo. È interessante l'aspetto che Thomas aveva sottolineato poco prima della fine del blocco precedente, in cui parlavamo del concetto del dialogo, no? Il dialogo nell'ambito del terrorismo effettivamente si fa fra tutti quelli che sono like-minded, ma sì, Poi l'altra parte non c'è,
no.
Non si riesce mai a incontrare in realtà.
Quando
si deve solo combattere.
Sì, no, noi dialoghiamo tra di noi, tra i paesi che vogliono combattere il terrorismo in prima linea, perché ovviamente tutti lo vogliono combattere a parole, ma sì, Poi c'è un gruppo di paesi ancora più intenzionato, ancora più fortemente intenzionato, che è in prima linea e che si scambia continuamente le proprie esperienze e le metodologie.
Dove avviene questo tipo di cioè, prima parlavi di tavoli, no? Dove avviene in realtà? Dove sono negoziati? C'è solo un foro? Ci sono tanti fori?
Ci sono tutti i fori che la diplomazia mette a disposizione, quindi i fori multilaterali prima di tutto. C'è New York, le Nazioni Unite, ci sono le Nazioni Unite a Vienna per quanto riguarda i traffici di droga e il crimine, c'è Ginevra, c'è Bruxelles, che è la nostra capitale di riferimento per il dialogo multilaterale intraeuropeo e europeo con i paesi terzi. E poi c'è Washington, la mia amata Washington, che ha un ruolo importante.
Senti, ma anche in questo settore come in altri, no? Viene da chiedersi, ma non ci sono forse troppi posti in cui si parla e magari si duplicano le discussioni? Perché ci devono essere così tante realtà, no, in cui la discussione deve avere luogo? Non si potrebbe fare in un posto solo?
Ma sai, sì, diciamo un'osservazione che può venire naturale. Diciamo che però in questo settore più se ne parla meglio è. Ogni occasione è utile, perché il nemico, perché chiamiamolo con la parola in questo caso quanto mai opportuna, il nemico è insidioso, è invisibile, è scaltro, è furbo, sfrutta tutti i mezzi. Noi parliamo di terrorismo internazionale, ma in realtà, come ho detto all'inizio della trasmissione, come tu giustamente hai sottolineato, in realtà parliamo di minacce globali, quindi non parliamo solo di terrorismo internazionale, parliamo della criminalità organizzata, parliamo dei traffici che questi gruppi e entità criminali o terroristiche mettono in atto per finanziarsi, e sono sempre più interconnessi, certo. È un fenomeno unico.
C'è un'interrelazione fra tutti questi,
assolutamente,
questi fenomeni.
Assolutamente, è trasversale e interconnesso.
E poi forse la questione di avere dei fori diversi, a dimensioni anche diverse, cioè appunto se noi pensiamo all'ONU, no, in cui sono oltre 190 paesi, 28 paesi invece nella realtà europea, forse in alcuni casi può facilitare a trovare delle soluzioni non regionali, ma diciamo dei comuni pensieri con delle sensibilità simili a livello di like-minded anche lì, cioè forse il fatto che si discuta a 28 nell'Unione Europea certe volte permette di raggiungere delle decisioni o delle posizioni che non potrebbero essere raggiunte in dimensioni più grandi, anche solo regionali più grandi o mondiali, globali, come può essere Nazioni Unite. E questo sicuramente sono comunque passi in avanti di qualcuno che li percorre prima di altri.
Sì, sì, esattamente. Queste sono esperienze preziose che possono essere messe al servizio di chi vuole seguire.
Senti, ma i diplomatici poi in questi fori cosa fanno? Cioè, che la solita attività negoziale, portano idee, draft. Ecco, abbiamo parlato in passato di come si negozia, no? C'è qualcosa di particolare nell'ambito, appunto, della lotta al crimine internazionale, al terrorismo, oppure rientra in un concetto negoziale abbastanza classico, diplomatico?
Beh, rientra in un più che negoziale, in un contesto e in consessi di dialogo, ci si scambiano esperienze, le cosiddette best practices. Mm-hmm. Ecco perché sono importanti anche gli altri ministeri, non solo il Ministero degli Esteri. Noi coordiniamo l'azione, individuiamo azioni che possono essere utili a chi poi di fatto contrasta questi fenomeni. E quindi ci si scambia le esperienze, si vede come si è affrontato un determinato problema.
Senti, è interessante questo concetto che avevamo solo accennato all'inizio, cioè del fatto che ci sono tanti altre strutture, istituzioni all'interno di ogni paese che si occupano, che seguono questi problemi, no? Parlavamo appunto degli interni, chi si occupa di ordine interno. Com'è la relazione, com'è l'attività, com'è il coordinamento, no, fra gli esteri o la diplomazia e tutte queste altre entità nazionali che si occupano della stessa problematica?
Beh, è molto stimolante, bello, e ovviamente non viene naturale. Sappiamo che ogni struttura produttiva, un ministero, una struttura produttiva come un'altra, ha le sue procedure, i suoi modelli di gestione. E quando si va a interfacciare con qualcun altro bisogna metterli a confronto, quindi è stimolante, è un arricchimento reciproco che, per esempio, per tenerla sugli esteri e l'interno, ci scambiamo, noi diamo a loro la nostra esperienza di contatti internazionali, di dialogo con i partner internazionali, e loro danno a noi il know-how tecnico che serve a noi come base per il sostrato dei documenti che andiamo ad analizzare e a scrivere.
Potremmo dire che anche in questo caso, abbiamo già usato in passato questo termine, bisogna fare sistema, no?
Sì.
Sia a livello nazionale che poi internazionale.
Assolutamente, io preferisco, se posso dire, più che sistema, squadra. Bisogna fare squadra.
Ottimo, e su questa squadra, che è assolutamente auspicabile e perseguita nelle attività che vengono svolte dai ministeri che collaborano fra loro, io passerei al prossimo pezzo. Ancora un'altra cantante, si chiama Dinah Washington, e il pezzo che ascoltiamo è What a Difference a Day Made.
What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. A day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you a day made, and the difference is you.
Dinah Washington con questo pezzo famosissimo What a Difference a Day Made, un pezzo che forse molti di voi ricorderanno soprattutto per una cover fatta nel metà degli anni 70 da Esther Phillips, molto ballata allora, mentre questa incisione probabilmente sarà degli anni 50, che erano gli anni in cui Dinah Washington è stata più famosa, direi, e anche attiva, essendo lei poi deceduta nel 1963. Riprendiamo il nostro discorso sulla lotta alla criminalità internazionale, in particolare al terrorismo. E una cosa di cui non abbiamo parlato è quali sono gli strumenti che poi possono essere utilizzati, strumenti diplomatici parliamo, a parte appunto tutto l'aspetto, diciamo, legato con l'enforcement fisico, no? E in certi casi anche l'eliminazione, ma dico che non riguarda certamente l'aspetto diplomatico. Quali sono i mezzi diplomatici per cercare di limitare, prevenire, come si diceva, o in qualche modo comunque contenere certi fenomeni quali il terrorismo?
Beh, sicuramente il mezzo più concreto, che quasi il terminale finale di tutta questa attività, è il cosiddetto listing. Ci sono delle cosiddette liste nere che vengono tenute dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea, e anche singoli stati che ritengono di voler avere delle liste proprie nazionali, dove vengono inseriti gli individui e le associazioni, gli enti, i gruppi che sono definiti terroristi o che sono definiti pericolosi.
È come mettere sulla lavagna nella colonna dei cattivi.
Una blacklist.
E cosa succede a quelli che sono in blacklist? Cioè, quali sono le conseguenze che hanno? Sono solo persone innanzitutto?
No, possono essere anche gruppi, possono essere delle entità. Gli si fa terreno bruciato intorno, si cerca di congelargli i beni, non li si fa viaggiare, non gli si danno i visti di viaggio, appunto gli si congelano tutti i beni.
E quindi si mettono in condizione di non utilizzare la loro posizione, o comunque di non potersi liberamente muovere, quindi magari nuocere.
E quindi di non fare rete, perché anche loro, ai noi, fanno rete, comunicano, quindi li si isola, si cerca di non farli comunicare perché così si depotenziano, anche perché il terrorismo e i fenomeni criminali sono anche cambiati, ci ricordiamo tutti 9-11, abbiamo così in mente che il terrorismo è Al-Qaeda, un'associazione che si sente, non si vede, cos'è, è strutturata, è gerarchica. No, il fenomeno terroristico ora è cambiato molto, è anche molto parcellizzato, ci sono vari individui che si possono autoradicalizzare, autoconvincere e autoattivarsi.
Quindi questo è ancora più difficile da combattere.
Esattamente, quindi, però loro hanno bisogno per agire di una loro rete di comunicazione, hanno bisogno di finanziamenti, hanno bisogno di soldi, hanno bisogno di comunicare tra di loro, di viaggiare. Con queste sanzioni, inserendoli in queste liste, si fa in modo che non abbiano questa logistica intorno a loro che gli permette di agire, quindi li si depotenzia.
Certo, queste liste, una volta che si è inserito in queste liste, poi non solo è difficile agire, ma anche difficile uscirne, suppongo.
È difficile uscirne perché poi, appunto, ci vuole è tutta una procedura che deve dimostrare il contrario di quello che è già stato dimostrato, perché non si viene inseriti in quella lista perché si è ritenuti brutti e cattivi, si viene inseriti in quella lista perché si è fatto qualcosa e questo fatto è stato dimostrato. E quindi bisogna dimostrare.
Quindi diciamo su dati oggettivi, non lo so, condanne o questo tipo di cose.
Esattamente, condanne, azioni, azioni investigative, procedimenti giudiziari. Quindi tutto queste.
C'è una cosa che non abbiamo detto e che forse toccheremo solo brevemente, perché meriterebbe forse una lezione universitaria più che un programma radiofonico, e c'è questo problema della definizione di terrorismo.
Questo infatti è un ostacolo, perché il fenomeno stesso che combattiamo non ha una definizione internazionalmente riconosciuta. Il negoziato diplomatico è fermo a New York da tanti anni, non ci sono segnali per, da far pensare che possa sbloccarsi nel breve periodo, ma questa è una sfida per il diplomatico. Noi andiamo oltre le definizioni, la definizione arriverà perché ogni paese ha le sue sensibilità ed è giusto rispettarle, certo. Perché quello che è definito terrorista da qualcuno può non essere definito terrorista da un altro, ma il danno che alcune attività, alcuni gruppi arrecano è condiviso, e quindi dimentichiamoci per un attimo la rigidità di una definizione, collaboriamo, cooperiamo tutti i paesi a prevenire queste azioni. Poi dopo casomai lo definiremo pure, sarà bello il momento in cui potremo definire qualcosa che abbiamo sconfitto.
Certo, in questo senso diciamo il continuo dialogo che c'è nei fori internazionali serve nel tempo anche a far consolidare certe sensibilità comuni che poi forse un giorno porteranno ad una comune sentire nei confronti di che cos'è questo elemento. Certamente ci sono delle delicatezze nel listare qualcuno in certi casi che magari per altri paesi o altre sensibilità non sarebbe un terrorista.
È proprio questo che dici, questo concetto è importante. Ci sono delle sensibilità comuni, delle sensibilità non condivise. Allora cosa facciamo noi? Per dare un esempio così figurativo, noi diplomatici cerchiamo di costruire insieme delle metodologie condivise che possono aiutare chi lavora su questo settore. Siamo come dei protocolli medici. Poi quel protocollo è uguale per il medico che opera a Kuala Lumpur, a Buenos Aires o a Ottawa. Noi vogliamo creare dei protocolli condivisi.
Bene, io direi sul protocollo chiudiamo questa parentesi interessantissima, perché dopo il prossimo pezzo musicale, se Thomas lo scordo, io vorrei con lui un po' rispondere ad alcune lettere.
D'accordissimo.
Quindi questa parte sicuramente meriterebbe molto di più, ma poi passeremo invece alle lettere. Prima di quello però sentiamo un altro pezzo di un'altra cantante importante di molto tempo fa, Nina Simone, My Baby Just Cares For Me.
My baby don't care for shows, my baby don't care for clothes, my baby just cares. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's my heart. Something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares.
My Baby Just Cares For Me di Nina Simone, un pezzo famosissimo,
famosissimo. Io ricordo molto la versione, la cover fatta da George Michael nel 99 nell'album Songs from the Last Century.
Eh sì, è una delle tante, sicuramente una di quelle che ha contribuito a rendere famoso, no? Questi sono gli evergreen, ma anche gli evergreen hanno bisogno di interpreti in ogni generazione che possano far conoscere nuove generazioni questi pezzi. Certamente non è con Nina Simone che molti dei giovani di oggi conoscono My Baby Just Cares For Me. Io continuo a dire Don't Care perché nel testo c'è Don't Care.
E la voce di George Michael gli ha reso una giustizia infinita.
Bellissimo. E qui si chiude. Tipica chiusura jazzistica. Bene, ritorniamo con Thomas Bozzios, ma adesso io vorrei approfittare per mantenere una promessa che ho fatto da tanto tempo e che ho solo in parte mantenuto. Dai fogli che sentite che io sto girando qui in studio, capirete che sto per leggere qualcosa che noi abbiamo ricevuto, cioè delle lettere, dei messaggi, degli email in realtà, che in questo caso ho stampato, anche se non si dovrebbe stampare, ma poi per non perdere traccia in certi casi serve questo. E vorrei cominciare proprio con una sollecitazione di carattere un po' generico, ma che è importante per farvi capire che il tenore degli email che noi riceviamo, a parte quelli che ci fanno sempre piacere, in cui ci dicono che ci ascoltano e che o ci riascoltano nel nostro podcasting, vi ricordo podcasting www.stefanobaldi.org/radio, e ci dicono che hanno trovato le trasmissioni interessanti, nuove. Non vi stancate mai.
Ci fanno i complimenti.
Esattamente, questo ci fa piacere a me, a tutti gli ospiti, certo, e a tutti quelli che si impegnano per questa trasmissione. Beh, ci scrive Thomas. Non è Thomas Bozzius, ma è un altro Thomas.
Sono io, sì. Ho scritto.
Si scrive che è residente a Londra, quindi è un italiano che è un cittadino italiano residente fuori dall'Italia, e dice che è interessato ad avere informazioni su come entrare in diplomazia. Ora faccio una premessa: noi abbiamo già fatto una puntata su questo e quindi ci stanno dentro chissà quante puntate a parlare di questo. Il senso di colpa è che è una delle tre puntate che dicevo all'inizio che non si può riascoltare, è proprio quella. Aia. Quindi a maggior ragione ci dà l'occasione di riparlarne, e forse è bene che Thomas sia qua, perché lui in una sua precedente incarnazione si occupava proprio di questo.
Sì, io ho appena entrato in carriera, ho prestato servizio all'ufficio concorsi.
Beh, quindi più qualificato di così. Allora, visto che il concorso diplomatico in sostanza non è che è cambiato, se non in alcune prove, però come si fa a entrare in diplomazia? Bisogna conoscere qualcuno, cosa bisogna fare?
Allora, la risposta mi viene immediata, istintiva, così, proprio di pancia, si entra studiando tantissimo, applicandosi. Uno studio che non è lo studio universitario, è uno studio ponderato, è uno studio analitico. Comunque, per rispondere, immagino che il nostro ascoltatore avesse in mente qualcosa di più concreto, in diplomazia si entra vincendo un concorso. Come si dice, in diplomazia e nella pubblica amministrazione si entra solamente per concorso e al grado iniziale. Non ci sono vie traverse, non ci sono vie più veloci.
Io penso che questo sia una grande garanzia che va, lo diciamo essendo parte in causa naturalmente, quindi non possiamo essere del tutto oggettivi o sembrare oggettivi, ma in realtà questa è sicuramente una grandissima tutela e garanzia dell'autonomia e anche della serietà e della scelta. Poi si può discutere se alcuni concorsi potrebbero essere fatti in un modo o in un altro, nelle modalità, ma sicuramente come metodologia questa è quella che più salvaguarda, diciamo, l'interesse pubblico. Nel caso del concorso diplomatico si dice che sia un concorso particolarmente difficile.
È un concorso complicato, un concorso articolato, ci sono tante materie, ci sono delle prove attitudinali, poi ci sono 5 prove scritte e poi c'è una prova orale, ma è una prova orale che ne racchiude una dozzina, ho perso anche il conto, non sono sicuro, sono 13, sono le materie, è un corso di laurea in scienze politiche condensato in 5 giorni lunghissimi che mettono a dura prova anche fisicamente, non bisogna trascurare questo aspetto.
Allora, visto che hai citato scienze politiche, ma chi è che può fare questo concorso? Cioè solo le persone che hanno fatto scienze politiche?
no, possono farlo anche altre lauree, sicuramente giurisprudenza. Io sono laureato in giurisprudenza, scienze politiche è lo sbocco, diciamo, è la laurea che viene definita per antonomasia un po' il presupposto della carriera diplomatica, ma c'è anche scienze diplomatiche, nata un pochino dopo, ma che sta crescendo tantissimo. Quindi queste sono tutte lauree che permettono l'ingresso
poi,
in diplomazia.
Poi, lo posso aggiungere io, c'è economia.
E c'è economia.
È vero che è una minoranza, ma visto che io ne faccio parte...
Abbiamo tanto bisogno.
Allora aggiungiamo anche quella, incoraggiamo chi fa economia anche a fare tutto questo. E basta essere laureati, cioè come requisito basta, però serve qualcos'altro, c'è cioè qualche consiglio da dare a chi vuole veramente affrontare il concorso?
Sì, sì, è un consiglio, non è un requisito. Il requisito, la laurea è il requisito sufficiente, però ci sono dei corsi post laurea che aiutano la preparazione del concorso, perché come dicevo prima è uno studio analitico. Un conto è conoscere bene la storia delle relazioni internazionali, il diritto internazionale, l'economia, ma un altro conto un po' diverso è scrivere un tema sufficientemente analitico ma sintetizzato in poche pagine per superare il concorso in diplomazia.
Quindi certamente è molto mirato questi tipi di corsi.
Questi corsi danno la chiave di lettura di come si affronta un elaborato scritto per questo tipo di concorso. Ce ne sono tanti, basta documentarsi un pochino, ora non ne vogliamo citare uno piuttosto che un altro, ce ne sono tanti che però hanno in comune questo: la preparazione, lo studio è un affare privato, uno studia da solo, viene dall'università, ha una laurea in tasca, le lauree italiane sono, lo sappiamo, di livello straordinario. Questi corsi insegnano a trasformare le conoscenze acquisite in un elaborato scritto, in più elaborati scritti sufficientemente validi da superare il concorso,
per essere competitivi nell'ambito del concorso. Bene, riprenderemo questo discorso subito dopo, anche dicendo dove potrete trovare ulteriori informazioni molto puntuali sul concorso. Però adesso prima ci ascoltiamo un altro pezzo. Il pezzo è di Carmen, eseguito da Carmen McRae, e il titolo è I Was Doing All Right.
And suffer all the day. I just sit and wonder if love isn't one big blunder. But when you hold me tight, tingling all through, I feel somehow I was doing all right. But I'm doing better than ever now.
Carmen McRae con I Was Doing All Right, altra voce che si unisce e si staglia in quelle che abbiamo fatto ascoltare oggi, di voci classiche, jazz, sono tutti veramente dei monumenti del jazz. Ritorniamo al concorso di diplomatico di cui stavamo parlando, e forse lo facciamo rispondendo a un altro nostro ascoltatore che ci ha mandato un messaggio. Si tratta di Antonio, che dice che solo ora mi rendo conto che mi interessa molto la carriera diplomatica, però ho 28 anni, posso ancora farcela per diventare diplomatico?
Ma assolutamente sì, il concorso prevede un limite massimo di 35, 28 è un'età assolutamente adeguata. Io porto la mia esperienza personale, io sono entrato a 31, non che prima fossi stato con le mani in mano, ho fatto il libero professionista e ho lavorato nel settore privato.
Hai coperto tutte le possibilità, insomma.
E beh, diciamo, mi è sempre piaciuto conoscere un po' prima di fare.
Beh, quindi ecco, c'è sicuramente spazio anche per chi diciamo è più avanti, sempre giovane, ma insomma più avanti. Il punto è sempre l'impegno, direi, no?
L'impegno è molto importante.
Non è una di quelle cose che si può, il concorso non è una di quelle attività che si può affrontare con leggerezza o solo per provarci. Io no. Direi per tutti coloro che pensano solo di fare un giro per vedere poi come va, meglio pensare ad altro, perché è veramente una perdita di tempo altrimenti.
Sì, no, bisogna applicarsi, bisogna considerare che è un importante investimento di tempo e quindi come tale gli va dedicato altrettanto impegno. Però ne vale la pena, è un concorso e il mio incoraggiamento è non mollare. È un concorso molto difficile, ma è anche un concorso che, se lo si conosce bene, si aumentano in maniera lineare le possibilità di superarlo. Quindi se al primo tentativo non dovesse andare bene, non mollate. Ora, negli ultimi anni è stato inserito il limite dei 3 tentativi, però sono 3 tentativi veri, cioè bisogna averlo concluso, portato a termine per essere computato nei 3 tentativi. Andare a fare una prova, 2 prove, 3 prove e mollare perché si vede che non si è sulla strada giusta, però è un'esperienza importante, quindi non demoralizzatevi assolutamente se una volta non dovesse andare. È un concorso che richiede molto, ma dà molto indietro se poi lo si affronta con lo spirito giusto.
Va detto che moltissime persone, forse la stragrande maggioranza, non vincono il concorso al primo tentativo. Ci sono persone che lo vincono al primo tentativo, ma poi ci sono nella maggior parte dei casi quelli che invece lo vincono al secondo, al terzo. E in questo senso quello che diceva Thomas secondo me è assolutamente veritiero, cioè è un concorso che sicuramente si vince con una grande conoscenza, con una grande volontà, ma anche con una determinazione, con una caparbietà che sicuramente pagano. Il sentirsi deluso solo perché la prima volta non si è riusciti e si molla tutto, credo che non giustifichi l'investimento che invece viene fatto. Il che non significa che poi c'è anche gente che l'ha provata tante volte e poi non ce l'ha mai fatta, però molti ce l'hanno fatta anche per la forza che ci hanno messo nel continuare, nel riprovare, nell'umiltà di rimettersi a studiare per questo tipo di risultato. Questo è importante averlo bene a mente, sì, all'inizio.
Sì, sì, è anche un investimento, se vogliamo, per la carriera. Un concorso riflette molto anche quello che c'è dopo. Nella carriera bisogna, tu Stefano lo sai ovviamente meglio di me, bisogna avere determinazione, caparbietà e soprattutto non scoraggiarsi
questo,
andare avanti.
In questo sicuramente il concorso è un'ottima preparazione, è un'ottima selezione. È verissimo quello che tu dici, ci sono molti momenti della carriera in cui è importante non mollare, è importante tenere duro, ma ci sono molti momenti anche proprio nelle attività diplomatiche in cui questo è importante. Pensiamo alla tipica attività negoziale, non si tratta di un braccio di ferro, si tratta di mantenere quella lucidità, di saper capire quali sono i tempi e di saper capire anche quali sono le modalità o fino a dove ci si può spingere. Tutto qualcosa che veramente si fa con una forte determinazione nel raggiungere un risultato. Ecco, in questo senso il riuscire poi, dopo varie prove, a superare il concorso significa anche essere preparati a questo tipo di atteggiamento.
Sì, il concorso è assolutamente uno specchio, queste sono le caratteristiche che bisogna avere.
Quindi mi raccomando, 28 anni, 25,
no,
30, è quello
andate
che
avanti.
Voi avete in mente. Andate avanti, no, questo è sicuramente, abbiamo bisogno, il paese ha bisogno sempre di avere persone migliori a fare questo tipo di lavoro, che non perché gli altri non siano buoni, ma che sicuramente quando si è chiamati a rappresentare un paese è bene no, che la faccia che noi mostriamo sia la migliore possibile, la faccia, la testa e tutto il resto. E quindi è interesse di tutti che ci sia questo tipo di selezione così dura e che poi ci permetta di avere effettivamente degli eccellenti elementi. Li abbiamo portati anche in trasmissione, perché alcuni dei vincitori dell'ultimo concorso sono stati in trasmissione e sicuramente è stata un'occasione per apprezzare questa qualità.
Bene.
Beh, siamo giunti alla fine, io guardo l'orologio e vedo che ormai è tempo di lasciarvi, naturalmente non prima di avervi ricordato che ci potete scrivere a diplomaziadintorni@gmail.com. Potrete riascoltarci su www.stefanobaldi.org/radio. Questa puntata di Diplomazia d'Intorni, dedicata a diplomazia e lotta al terrorismo e al crimine internazionale, abbiamo passato con Thomas Bozzios. Grazie Thomas.
Grazie a te Stefano, grazie agli ascoltatori. Un in bocca al lupo a chi si accosta a questo straordinario mestiere e un saluto.
E naturalmente l'appuntamento è per martedì prossimo, sempre con Diplomazia d'Intorni. Buonanotte a tutti.
Ciao.
Avete ascoltato Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.